avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con Il Mondo alla Radio. Luciana Fantini in regia, Roberto Colangeli cura invece la parte tecnica. In apertura nel programma di oggi torniamo a parlare della infezione, della pandemia da Covid-19. Ci sono molte notizie che hanno caratterizzato la giornata di oggi e che sono apparse non solo sui giornali, ma che si sono susseguite per tutto il giorno anche sulle agenzie di stampa. Riguardano ovviamente il numero dei vaccini che sono in corsa per l'approvazione e soprattutto quello che è brutto dirlo, ma la corsa all'accaparramento delle dosi di vaccino. L'Unione Europea, la Commissione Europea ha firmato moltissimi contratti con diverse case farmaceutiche, sono almeno 5 in tutto. L'Europa si è assicurata più di 1.200 milioni di dosi di vaccino nel complesso con i contratti che ha firmato. Ovviamente ancora si aspetta di vedere quella che è l'efficacia e soprattutto quelle che sono le differenze tra i vari tipi di vaccino. Questo è uno degli argomenti che affronteremo proprio oggi nella giornata di oggi. Sempre la Pfizer ha annunciato e ha rivisto al rialzo quella che è l'efficacia del proprio vaccino, annunciando una efficacia al 95%. Nei giorni scorsi era stata data un'efficacia al 90%. Aumentano ovviamente le persone che vengono infettate dal virus, aumentano anche i decessi, quindi la letalità del virus è in crescita. Molti paesi in Europa e nel mondo sono al collasso da un punto di vista del sistema sanitario. La Svizzera anche è stata l'ultima a lanciare l'allarme, dicendo che sono finiti i posti in terapia intensiva. Io vi presento subito gli ospiti di oggi, che sono il professor Roberto Cauda, specialista in malattie infettive all'ospedale Gemelli e direttore dell'unità operativa complessa malattie infettive. Grazie per essere nuovamente con noi, professore.
Grazie a voi e buon pomeriggio.
E Nicoletta Dentico, che è responsabile del programma Salute Globale di Society for International Development. Grazie Nicoletta Dentico per essere con noi.
Grazie a voi e buon pomeriggio.
Professor Cauda, intanto le faccio una domanda che probabilmente è difficile per tutti, ma è possibile cercare di orientarsi in questo mondo dei vaccini che sono stati annunciati dalle diverse case farmaceutiche? La Commissione Europea continua a stipulare contratti per prenotare le dosi di vaccino e quindi la loro produzione. Ci sono delle novità per quanto riguarda le differenze tra i vaccini prodotti e la loro efficacia?
Sì, certamente ci sono delle differenze e ci sono anche delle similitudini tra i vaccini che vengono in qualche modo annunciati. Guardi, è uscito in questi giorni un articolo, una revisione fatta da autorevoli autori su Lancet Infectious Disease, in cui si fa un po' il riassunto ad oggi dei vaccini esistenti. Ci sono 8 vaccini, quelli che sono più avanti degli altri, tra cui i vaccini che lei citava, il vaccino Janssen, il vaccino Moderna, l'AstraZeneca, poi un vaccino di cui si sta parlando proprio in questi giorni, il vaccino cinese, lo Sputnik russo, quindi sono 8 e questi sono in qualche modo in dirittura d'arrivo. Ce n'è circa una ventina in fase più iniziale e una decina circa che sono così in mezzo, sono l'uno nella fase 1 e gli altri nella fase 2, mentre quelli di cui noi stiamo parlando adesso sono la fase 3.
Quindi la fase 3 è l'ultima fase prima di essere così approvati ufficialmente e messi in commercio.
Esatto. In questi giorni abbiamo sentito un po' che il mantra sui vaccini è duplice: efficacia, abbiamo sentito parlare del 90-95%, sono dati assolutamente importantissimi che ci riempiono in qualche modo di grandi soddisfazioni, perché noi dobbiamo pensare che solo con il vaccino in questa fase possiamo veramente cambiare le regole del gioco. Fino ad ora abbiamo potuto solo mitigare, e non sempre benissimo, quelli che sono gli effetti del virus. L'altro aspetto di cui non è che non si parli, ma che deve essere tenuto in grandissima considerazione al pari dell'efficacia, è la sicurezza. Quindi quando il dossier di tutti questi vaccini, probabilmente non tutti giungeranno in Europa, ce ne sarà qualcuno che giunge in Europa, altri che magari avranno una distribuzione in altri continenti, dovranno essere dati dopo la fase 3 a un numero di milioni di persone, bisognerà che questo dossier venga fortemente valutato in maniera attentissima dagli organi di controllo, cito qui l'FDA negli Stati Uniti, l'EMA in Europa, AIFA in Italia per la parte di sua competenza, per assicurare certamente efficacia ma anche sicurezza.
Esattamente, professore, questo il tema della sicurezza è uno dei temi prioritari, molti ovviamente esprimono delle preoccupazioni, addirittura c'è un dato che è effettivamente molto preoccupante, è stato pubblicato oggi dal Corriere della Sera su il numero delle persone che sono dubbiose nel farsi vaccinare. Addirittura si dice in questa statistica che è stata stilata e che non è però recentissima, è riferita più ai vaccini, diciamo ai primi vaccini che erano stati annunciati, ad esempio quello russo, un italiano su 6 rifiuterà di farsi vaccinare. Questo è un pericolo concreto secondo lei?
Quando noi parliamo di vaccini, e guardi, mi permetta una reminiscenza storica, i primi Novax sono nati nella fine del Settecento per la vaccinazione contro il vaiolo, quindi è storia vecchia. È chiaro che la vaccinazione porta con sé dei dubbi, delle incertezze, tanto più in questa fase in cui sappiamo tutti che al vaccino si è giunti grazie a uno straordinario impegno della scienza, all'uso di tecnologie che erano inimmaginabili fino a pochi anni or sono, e mentre prima ci volevano svariati anni, fino a 10 e forse anche più, per produrre un vaccino, adesso la scienza è andata talmente veloce che lo abbiamo probabilmente in pochi mesi. Questo non deve essere, a mio giudizio, un elemento di dubbio o di incertezza, deve ovviamente dare una grande responsabilità ancora una volta agli organi di controllo, ma io credo che i dati che stanno filtrando, che in parte sono stati anche pubblicati relativamente alla fase 1 e alla fase 2 per i vaccini che sono nella fase 3 adesso, quelli di cui stiamo parlando, ci indicano che c'è una sicurezza del vaccino. Il fatto che ci siano degli esitanti, io non li metterei solo in modo così drastico come non voglio vaccinarmi, Novax, eccetera. Per gli esitanti io credo che in dubbio che ci possano essere, e proprio per questo bisogna che i dati siano estremamente solidi e ci sia anche una comunicazione corretta sulla efficacia e sicurezza di questi vaccini. Del resto lei citava adesso dati, credo, italiani. Qualche mese fa è stato fatto una survey in Francia durante il lockdown di primavera e un quarto dei francesi, indipendentemente dalle posizioni politiche, dalle posizioni, dal sesso, dall'età, era contrario o quantomeno esprimeva delle perplessità nei confronti della vaccinazione. Quindi con la vaccinazione deve venire anche di pari passo una corretta informazione.
Una corretta informazione che spesso trova terreno poco fertile, basti pensare a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, dove vengono riportati casi di molti malati di Covid che nonostante si trovino in gravissimo pericolo di vita, addirittura stiano per morire, continuano a chiedere ai medici di rivelar loro quale in realtà quale malattia abbiano, continuano a non credere di essere infettati, di essere stati infettati dal Covid. Questo sicuramente è frutto di una falla nell'informazione, ma anche forse di uno stress da pandemia che ha colpito un po' tutte le società. Professore, cosa ne pensa?
Ma io, guardi, ho vissuto varie epidemie e due pandemie, forse tre, se aggiungiamo quella che poi si è rivelata non una pandemia, l'H1N1 nel 2009. È chiaro che la comunicazione, a mio giudizio, c'è stata, è stata buona, c'è stata una buona alleanza, sempre per quel che posso dire io, tra ricercatori, scienziati e giornalisti e quindi mezzi di informazione. Purtroppo ci sono anche le fake news che girano e mi permetta questo proverbio, non c'è peggior sordo di colui che non vuol sentire. Quindi molte volte, indipendentemente dalla bontà o dalla puntualità della informazione, ci sono delle situazioni nelle quali è veramente difficile convincere persone che magari hanno delle convinzioni assolutamente sbagliate, ma le quali sono molto legate. Ma questo non deve far perdere, né da parte di chi fa informazione né da parte di chi fa scienza, l'obiettivo di continuare a parlare e cercare di diffondere una corretta informazione dal punto di vista scientifico.
Grazie davvero, professor Cauda. Le chiedo un'ultima veloce riflessione prima di lasciarla, che tra l'altro ci introduce anche al tema che tratteremo con Nicoletta Dentico. Lei ha parlato prima della velocità con cui la scienza ha lavorato sul vaccino per contrastare la pandemia. Ci sono state tante case farmaceutiche che ognuna ha sviluppato il proprio prodotto. Ecco, forse hanno dato un po' l'impressione di essere in corsa l'una con l'altra. Come mai non si è creata una collaborazione universale per lo sviluppo, ad esempio, di un unico prodotto che però ricevesse la collaborazione di tutte le menti scientifiche?
Io non vedo, non leggo fatto che ci siano vaccini diversi, ad esempio cito i vaccini cinesi, non solo cinesi, sono virus inattivato, un virus inattivato, quindi un vaccino molto simile a quelli a cui noi siamo abituati. Poi ci sono vaccini che hanno un vettore l'adenovirus, ad esempio tipo quello di Oxford, vaccini che a RNA, vaccini che utilizzano componenti, in particolare lo spike del virus. Io credo che la competizione tra le industrie si sia rivelata, a mio giudizio, vincente, perché non avremo un unico vaccino o un unico tipo di vaccini, avremo vari tipi di vaccini con tempi probabilmente molto ravvicinati per quello che dipende dall'introduzione nel mercato, e quindi lo sforzo è stato da un punto di vista culturale uguale in tutto il mondo. Io dico sempre, la corsa al vaccino è cominciata la sera del 9 gennaio, quando i colleghi cinesi, in modo molto lodevole, hanno a tutti reso disponibili le sequenze del virus. Poi il fatto che ognuno sia andato, anche per motivi, non nascondiamoci, economici, in forma direi separata, ci consente di avere una varietà di vaccini che magari possono essere applicati a seconda delle popolazioni in maniera differenziata.
La ringrazio davvero tanto, professor Cauda, grazie per essere stato con noi, a risentirci presto e ovviamente buon lavoro.
Grazie a voi e buona serata.
Nicoletta Dentico, responsabile del programma Salute Globale di Society for International Development e anche autrice di un libro uscito molto di recente per EMI, Ricchi e Buoni, le teorie, le trame oscure del filantrocapitalismo, e di questo noi torneremo a parlare in seguito nelle nostre puntate. Per il momento concentriamoci invece su quella che è la questione della distribuzione, della produzione del vaccino. Il professor Cauda ha detto, proprio concludendo, la competizione tra le industrie è stata fondamentalmente positiva per la velocità, per i tempi con cui si è corso incontro a una soluzione per produrre il vaccino, però anche diciamo così, accennato al fatto che questo avrà delle ripercussioni economiche. Queste ripercussioni economiche potranno avere dei rischi sulla accessibilità al vaccino, Nicoletta Dentico? Questa è la prima domanda.
Ma sicuramente ci saranno ripercussioni economiche gigantesche, perché il nord del mondo rischia di spendere, come sta già succedendo, una quantità esorbitante di soldi pubblici per finanziare un numero molto esiguo di aziende private, di colossi privati, che poi come dire, manterranno l'innovazione che hanno prodotto sotto brevetto e quindi privatizzata e quindi non diffondibile. Dall'altra parte, questo meccanismo di concorrenza così spietata, anche un po' scomposta, voglio dire, perché siamo passati dalla concorrenza sul tempo, che doveva essere, diciamo, compatibile con campagne elettorali, adesso stiamo passando alla concorrenza del 90% più, plus, no? Perché questa ormai sembra essere diventata la nuova frontiera, ovvero sia chi produrrà un vaccino che ha una copertura del 70%, ma che magari invece ha delle condizioni di circolazione, di diffusione più facili, verrà considerato probabilmente un sottovaccino, un vaccino di seconda qualità, perché solo il 70%. Tutto questo scenario così esasperato è anche abbastanza esasperante, devo dire, di corsa, di competizione, non produce effetti positivi neanche dal punto di vista dell'accesso, perché noi adesso stiamo ragionando di altissime tecnologie che hanno dei costi piuttosto consistenti, con le aziende che hanno il coltello dalla parte del manico, e in buona sostanza i 2 miliardi di dosi che dovevano essere, che devono essere prodotte entro la fine del 2021, il più grande sforzo di ricerca e di produzione di vaccini mai visto nella storia dell'umanità, è già sostanzialmente accaparrato.
Esattamente. Si parlava di competizione, la competizione tra le case farmaceutiche, effettivamente adesso si è spostata sulla percentuale di efficacia di vaccino. Abbiamo visto Pfizer aveva detto 90%, poi i russi hanno aggiunto il nostro efficacia al 92%, oggi è uscita la notizia che Pfizer è arrivata al 95%, però c'è anche la competizione sulla conclusione dei contratti per assicurarsi le dosi di vaccino, una competizione in cui l'Europa è stata, possiamo dire, estremamente attiva, almeno 5 contratti, quindi con 5 gruppi farmaceutici diversi, 1,2 miliardi di dosi che dovrebbero essere assicurate all'Europa, e questo vuol dire che chi non ha ancora stipulato i contratti resterà in coda.
Non solo, ma l'agenzia regolatoria EMA, che si ritrova, come dire, con la Commissione europea, che ha già speso decine di miliardi di euro per pagare queste aziende, con quale coraggio potrà mai dire che forse questi studi non sono propriamente, come dire, completi, o che effettivamente ci sono dei margini di incertezza sulla sicurezza e sull'efficacia? Perché noi adesso stiamo facendo questi mega acquisti basandoci su quelle analisi interinali, si chiamano proprio così tecnicamente, interim analysis, che sono quelle che ci ha comunicato la casa farmaceutica. Ma quale pressione verrà posta sulle agenzie regolatorie, sia negli Stati Uniti che in Europa, perché approvino velocemente questi vaccini, visto che così tanti soldi sono già stati investiti? È un problema molto serio da questo punto di vista. Le iniziative internazionali, quelle come ACT Accelerator, COVAX, quelle che appunto sono sotto l'egida anche delle Nazioni Unite, in realtà languono, a loro rimangono un po' le briciole di tutti questi accordi segreti che i paesi occidentali hanno già concordato con le aziende, e per lo più verranno affidati a produttori del sud del mondo. Sicuramente una è la Serum Institute in India, poi ci sarà la Cina, e sarà la Cina il paese il cui vaccino finirà a questo punto nel sud del mondo, perché quelli, diciamo, made in Europe o made in USA di fatto sono già sotto
scacchiere. Quindi alla fin fine possiamo dire che anche la distribuzione del vaccino poi alla fine avrà, oltre che un peso economico, anche un peso, se non vogliamo dire politico, sicuramente geopolitico, perché ci sarà una serie di, ci saranno una serie di alleanze, di accordi e di pressioni per poter rifornire determinate parti del mondo e ovviamente riscuotere quantomeno la gratitudine di queste parti del mondo. C'è anche un'altra questione che è molto importante, perché è stato ovviamente è rilanciato questo appello a considerare il vaccino un bene comune, quindi a condividere in realtà tutti gli studi che ci sono intorno da parte delle case farmaceutiche. Non sembra che questo trovi molto spazio in realtà al momento, eppure era uno dei refrain che sentivamo fin dall'inizio. Ovviamente non ci saranno brevetti, non ci saranno segreti, tutto sarà a disposizione di tutto, lavoriamo per l'umanità. Non sta andando proprio così?
No, non sta assolutamente andando così. L'unico leader globale che parla di vaccino universale, riferendosi effettivamente alle implicazioni di questa affermazione, io ritengo che sia Papa Francesco, perché tutti gli altri leader globali che hanno parlato di vaccini beni comuni, vaccini beni pubblici, in realtà in questo momento stanno impedendo possibilità di maggiore accesso non sia diciamo avallata. Sudafrica e India all'inizio di ottobre hanno fatto una proposta all'Organizzazione Mondiale del Commercio di derogare temporaneamente ai diritti di proprietà intellettuale, non soltanto per i prodotti farmaceutici, quindi vaccini, diagnostici o medicinali, ma anche per tutta quell'innovazione e quella conoscenza che abbiamo in relazione ai prodotti medicali, i respiratori, i ventilatori, le mascherine, insomma tutto quello che abbiamo visto serve a un paese per contenere il contagio e debellare il virus. E quindi hanno chiesto di bloccare, di sospendere i diritti di proprietà intellettuale per permettere la maggiore condivisione possibile delle informazioni. Questa richiesta, che ci sembra un'iniziativa politica internazionale assolutamente di buon senso, viene condivisa da molti paesi del sud del mondo, è condivisa da molte organizzazioni internazionali, incluse delle Nazioni Unite, inclusa l'OMS. Si sono pronunciati molti rapporteur delle Nazioni Unite a favore di questa ipotesi, c'è la società civile di tutto il mondo, più di 400 organizzazioni che sostengono questa iniziativa della deroga, si è pronunciata a favore la Santa Sede con una presa di posizione assolutamente illuminante per dire rendiamo l'evocazione del vaccino universale, dei farmaci come accesso universale, una realtà. E tuttavia ci sono Stati Uniti, Unione Europea, Australia, Canada, Giappone che si oppongono, cioè quei paesi che stanno adesso dando un sacco di soldi pubblici alle aziende private si oppongono a che effettivamente ci siano misure pubbliche, misure politiche per garantire l'accesso. Questo è un nodo importantissimo, se ne tornerà a discutere il 20 di novembre a Ginevra al Consiglio dei TRIPS, cioè dell'accordo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che di questo si occupa, e stiamo tutti quanti battagliando attivi per combattere la buona battaglia, ovvero sia che questa deroga effettivamente riesca a passare.
Direi che è un bel problema etico da risolvere per quanto riguarda il diritto e l'accesso ai farmaci in tutto il mondo. Tra l'altro sicuramente, visto che Nicoletta Dentico ha citato Papa Francesco, sicuramente questo dei temi dell'accesso alla salute, della democrazia basata anche della difesa della democrazia basata anche sui criteri della salute sarà uno dei temi che verranno evocati nei giorni che ci attendono per tra il 19 e il 21 novembre per questo evento internazionale molto importante, The Economy of Francesco, che si svolgerà appunto ad Assisi. Avete sentito parlarne spesso e frequentemente nei nostri programmi. Anche noi ci torneremo sopra, e probabilmente ci torneremo sopra proprio con l'aiuto di Nicoletta Dentico per toccare altri temi molto delicati dell'economia e dell'etica in economia a livello internazionale. Grazie davvero Nicoletta Dentico per essere stata con noi, responsabile del programma Salute Globale di Society for International Development. Rimanete con noi perché torniamo con la seconda parte. A tutti grazie per averci seguito fin qui.